Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Capitolo 4, da 10 a 20. Quando poi fu solo, quelli che erano intorno a lui, insieme ai dodici, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. A quelli che sono fuori, invece, tutto viene detto con parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non comprendete questa parabola, e come potrete capire tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. I semi caduti lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. I semi caduti sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, sono incostanti, e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito cedono. Altri sono i semi caduti tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono i semi caduti su un terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Quando poi fu solo, le folle se ne vanno, se ne sono andate, restano i discepoli. Allora qui vediamo già qualche differenza tra le folle e i discepoli. I discepoli sono quelli che stanno insieme con Gesù, che hanno deciso di prendersi del tempo, o molto tempo, o tutto il tempo per stare con Lui. Le folle hanno altre cose da fare, hanno anche altri interessi. Quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici sono quelli che non lo lasciano mai, cioè lo hanno messo al di sopra di tutte le altre cose. Quindi si può dire che egli è davvero il loro Signore. Non sono solo i dodici, ci sono anche quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici. Lo interrogavano sulle parabole. Interessante, lo interrogavano, quindi non una volta sola. Continuavano a chiedergli spiegazione a riguardo delle parabole, quindi ne ha raccontate tante, anche se Marco ne ha riportato una sola. E gli diceva loro, ecco la risposta di Gesù, prima di dare la spiegazione della parabola che ha raccontato, dice un qualche cosa di generale che vale per tutto questo suo modo di fare, su questo suo modo di raccontare le parabole. A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. A quelli che sono fuori, Gesù si accorge che c'è una diversità tra quelli che stanno sempre con Lui e quindi hanno messo la sua persona al di sopra di tutti gli altri interessi, agli altri invece che stanno con Lui solo occasionalmente, solo qualche volta. Lui stesso si accorge che c'è una differenza e quindi è differente anche il modo di comprendere le sue parole. A voi è stato dato il mistero del Regno di Dio. A voi, che siete distinti dagli altri che sono andati via, è stato dato. Chi è che dà? È pacifico quando si usa questo linguaggio al passivo, dicono gli studiosi, questo passivo si chiama passivo divino, perché il soggetto è Dio che ha dato. Non lo si nomina per pudore, ma è Lui il soggetto. A voi è stato dato, a voi Dio ha dato. O meglio, qui il verbo è al presente. A voi viene dato continuamente, viene continuamente consegnato il mistero del Regno di Dio. La parola mistero è una parola un po' speciale, usata poche volte. Sembra che nel greco antico abbia l'origine etimologica dal chiudere la bocca. Poi è stata usata questa parola per forme di riti religiosi piuttosto segreti. Nell'Antico Testamento questo termine mistero viene adoperato per indicare anche delle notizie segrete, cioè soprattutto le decisioni del re, che devono rimanere segrete fino a quando vuole lui. Nel Nuovo Testamento questo termine è adoperato in modo particolare da San Paolo per dire, per esprimere le decisioni di Dio di salvare gli uomini mediante la morte di Gesù. E anche questo quindi è un mistero che è segreto, segreto fin quando Dio non lo rivela, è nascosto nei secoli, direbbe San Paolo più volte, nascosto nei secoli eterni, finché non viene realizzato, perché viene rivelato quando si realizza. Già i profeti ne avevano accennato, ricordate Isaia, il capitolo 53, però rimaneva segreto ugualmente, perché nessuno lo capiva se non Gesù. A voi è stato dato il mistero del Regno di Dio. A voi viene consegnato, non solo fatto conoscere, ma proprio consegnato. Viene dato in mano il segreto di Dio. A quelli che sono fuori, invece, quelli che sono fuori, cioè sono quelli che se ne sono andati in questo momento, che non stanno sempre con Gesù, non hanno aderito del tutto a Gesù. Ricordate come nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, 22, a un certo punto un discepolo, un apostolo, Giuda, Taddeo, chiede a Gesù: come mai devi manifestarti a noi e non al mondo? Ecco qui che Gesù si manifesta ai suoi, ai discepoli, e non a tutti, a quelli che non si sono impegnati con lui. E Gesù dà la risposta: a chi mi ama mi manifesterò, a chi mi ama, a chi mi ha messo al di sopra di tutte le sue cose, di tutti i suoi interessi. Perché i misteri di Dio sono i misteri dell'amore di Dio. E chiaramente i misteri dell'amore di Dio possono essere conosciuti, compresi, condivisi solo da chi ama, da chi ama Gesù, che è la concretizzazione dell'amore di Dio. A quelli che sono fuori invece tutto viene detto con parabole. Quindi viene detto tutto anche a quelli che sono fuori, ma con parabole, con immagini, in modo che potrebbero capire anche loro, o capiranno, man mano che ameranno, man mano che accolgono Gesù, capiscono, o entrano nella conoscenza. Le parabole sono esempi che vengono, si può dire così, capiti da tutti a livelli diversi. C'è chi capisce a un livello semplicemente materiale e chi capisce un po' di più e chi di più ancora, a seconda di quanto partecipa all'amore di Dio. E dice anche il perché Gesù, ma lo dice con parole prese dal profeta Isaia, capitolo 6, versetti da 9 a seguenti. E qui Marco si cita in parte qui il profeta Isaia, ma secondo le traduzioni, adesso non ricordo più se secondo la traduzione dei 70 o qualche altra traduzione del Targum o di altri scritti. Comunque, l'origine di queste parole nel profeta Isaia: affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano. E poi aggiunge: perché non si convertano e venga loro perdonato. Per la nostra mentalità questo modo di dire è piuttosto strano, perché sembra che Dio stesso abbia l'intenzione di fare le cose, di parlare in modo da impedire la conversione. Ma noi capiamo così perché la nostra mentalità è influenzata un po' troppo dall'illuminismo e dal positivismo. Per gli orientali è diverso, loro non dubitano delle intenzioni di Dio. Quello che Dio fa è sempre ben fatto, perché Lui vuole il nostro bene, non può volere il nostro male. Allora noi dovremmo, queste parole, per capirle col senso con cui sono dette, tradurle così: perché non si convertano e venga loro perdonato. Quel perché dovremmo tradurlo: a meno che non si convertano, e allora i loro peccati possono essere perdonati, cioè possono anch'essi far parte del regno, entrare nel cuore del Padre. In Isaia queste cose erano dette come profezia, come previsione. Prevedeva che il popolo dalla dura cervice, pur ascoltando, non si sarebbe convertito. Naturalmente è chiaro che Dio invece, se parla, lo fa perché il popolo si converta a Lui. Ma di fatto non succede, e allora è detto in questo modo. Beh, noi possiamo capirlo se al posto di quel perché, o se traduciamo la parola qui tradotta perché, la traduciamo con a meno che non si converta. perché allora quello che guardano e quello che ascoltano diventa comprensibile. Se si convertono, cioè se cominciano ad amare, se cominciano ad obbedire a Dio, allora quello che vedono e quello che ascoltano diventa comprensibile anche per loro e diventa un aiuto per il loro cammino di conversione. Ricordiamo che Gesù nel suo annuncio diceva: convertitevi e credete al Vangelo. Quindi per tutti è necessaria la conversione, non solo per quelli di fuori, ma quelli che stanno con Gesù hanno già cominciato la conversione, perché lo hanno messo al di sopra di tutto, perché hanno dato nella loro vita, hanno dato più importanza a Lui, a Gesù, che a tutto il resto, tanto da stare sempre con Lui. Quindi questi hanno già cominciato il cammino di conversione e perciò possono comprendere non solo nel senso di capire con l'intelligenza, ma anche di partecipare con la vita al mistero del regno di Dio. E poi aggiunge e disse loro: non comprendete questa parabola, quasi a dire è la più facile che vi ho raccontato, è la più semplice che vi ho detto, e come potrete capire tutte le parabole? Sembra quasi, con questa espressione di meraviglia di Gesù, che questa parabola, quella del seminatore che semina e la cui semente è accolta solo in minima parte, sembra che questa parabola sia la chiave di lettura di tutte le altre parabole. Se uno capisce questa, poi capisce tutte le altre. Non comprendete questa parabola e come potrete capire tutte le parabole? Gesù quasi si scoraggia da raccontare ancora parabole, perché non hanno neanche i suoi discepoli e gli apostoli, non hanno la chiave di lettura, cioè non sanno come capirle, come interpretarle. E allora comincia qui a dare una, si può dire così, una spiegazione della parabola che ha raccontato. Ma è un po' strano, gli studiosi trovano un po' di stranezza, perché in questa spiegazione lo stile non è più quello ebraico. Il vocabolario usato adesso in questa spiegazione assomiglia di più al vocabolario delle lettere del Nuovo Testamento che non al vocabolario di San Marco, del suo Vangelo. Viene usato il termine la parola continuamente, viene usato questo termine che non è normale per il resto del Vangelo. E allora cosa vuol dire questo? Questo può voler dire che questa spiegazione della parabola è una delle tante spiegazioni che possono essere date. E questa spiegazione può essere quella spiegazione che va bene per la comunità e che si è sviluppata, che è stata pronunciata, metti da San Pietro o da qualche altro apostolo, per la comunità per la quale Marco sta scrivendo il Vangelo. E probabilmente per la comunità di Roma, fuori dall'ambiente ebraico, fuori dalla Palestina. E questo ci lascia capire proprio che la spiegazione della parabola varia da ambiente a ambiente a seconda delle necessità di chi sta ascoltando. Lo Spirito Santo ispira a capire la parabola ogni cristiano e ogni comunità in modo vero per le sue necessità di quel momento. Quindi la Chiesa ha capito che la parabola parla di lei in ogni tempo. Ecco allora come Gesù comincia la spiegazione. Il seminatore semina la parola. E qui noi già, diciamo, possiamo dire a San Marco, ma San Marco, ci spieghi la parabola o metti in bocca a Gesù una spiegazione, ma spiega a metà. Non dice chi è il seminatore. Non dice cosa vuol dire seminare. Dice soltanto qual è il seme. Quindi di tre parole ce ne spiega una. Il seminatore semina, è uguale a quello che diceva la parabola prima di essere spiegata. Il seminatore semina la parola. Ah, finalmente il seme è la parola. Ma cosa vuol dire la parola? La parola. La parola, dobbiamo chiederlo a tutto il resto del Nuovo Testamento, cosa si intende, cosa intendevano gli apostoli con questa espressione, la parola. San Paolo ce lo dice nella prima lettera ai Corinzi, mi pare, la parola è la parola della croce di nostro Signore Gesù Cristo. La parola quindi è tutto ciò che racconta la morte e che annuncia la morte e la risurrezione di Gesù. Questa è la parola. E allora, capendo cosa si intende per la parola, possiamo forse capire chi è il seminatore e cosa vuol dire seminare. Chi è il seminatore? Non c'è una risposta sola. Potrebbe essere il Padre che manda Gesù a morire e risorgere per noi. Il Padre che manda il Figlio, Lui il seminatore. La parola, secondo il Vangelo di Giovanni, è Gesù che viene per offrirsi, per morire e risorgere. Il seminatore potrebbe essere Gesù che invita tutti ad andare da Lui e a partecipare con Lui alla sua morte e risurrezione. A partecipare al suo regno, ad ubbidire insieme con lui al Padre. Potrebbe essere Gesù il seminatore. Il seminatore potrebbe essere ancora i predicatori della Chiesa che vanno annunciando in vari ambienti, in tutti gli ambienti, in tutto il mondo, vanno annunciando la morte e la risurrezione di Gesù. Quindi la spiegazione della parabola, già con questa prima riga di spiegazione, ci lascia ancora nel mistero, lo possiamo capire in vari modi. Il seminatore semina la parola. I semi caduti lungo la strada, ecco, sono quelli nei quali, ecco qui adesso, i semi sono coloro. Qui cambia un po', non è più il terreno, ma i semi caduti sono coloro nei quali viene seminata la parola, cioè le persone a cui viene annunciata la morte e la risurrezione di Gesù, ma subito viene Satana e porta via. Non ci battono. Per loro è una parola inutile. Hanno qualche motivo per dire fandonie, oppure per dire non è per me, non mi interessa. I semi caduti sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano, l'accolgono la parola con gioia, contenti di Gesù che sia venuto, che sia morto, che sia risorto, subito con gioia, però sono incostanti. E basta qualche tribolazione o persecuzione, basta una presa in giro di qualcuno e subito lasciano perdere. Altri sono i semi caduti tra i rovi, coloro che hanno ascoltato la morte e risurrezione di Gesù, ma hanno tenuto per buone tutte le altre cose di cui erano occupati prima, le preoccupazioni del mondo, la seduzione della ricchezza, tutte le altre passioni. Quali sono le preoccupazioni del mondo? È di essere qualcuno, di essere considerato, l'ambizione. La preoccupazione del mondo è questa, la paura di soffrire. La seduzione della ricchezza, pacifico, tutti cercano di essere ricchi, ritengono la ricchezza una benedizione di Dio, a partire dagli ebrei. Quindi tutti sono preoccupati di accumulare denaro. E tutte le altre passioni, ce ne sono parecchie, è inutile stare a elencarle. Cioè tutte le cose che occupano di solito il cuore e la mente dell'uomo, ecco, non fanno una scelta questi. I semi caduti tra i rovi rappresentano queste persone che la parola la accolgono, l'annuncio, sentono la verità, ma non la tengono come la cosa principale, non solo principale, esclusiva. Vogliono mantenere anche tutto il resto. E allora succede che tutto il resto soffoca la parola. Quindi da qui comprendiamo che questa parola non è fatta per stare insieme ad altre cose, ad altre preoccupazioni. Esige tutto lo spazio del cuore dell'uomo. Se vuole che questa parola porti frutto, arrivi a maturazione, cioè sia utile per la vita, deve essere l'unica cosa che rimane nel cuore, nella mente. Questi portano frutto, questi ascoltano, sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono, cioè si identificano con essa, cioè entrano nel mistero della morte e risurrezione. Direbbe San Paolo, sono con morti e quindi con risorti, con Gesù. Ascoltano e accolgono e portano frutto. qualcuno ha cercato, qualche studioso del Vangelo di Marco, ha cercato di dare un'interpretazione per la vita di oggi, la vita della Chiesa o la vita del mondo. E allora a questi primi, i segni caduti lungo la strada, dove la parola non mette neanche un po' di radici, viene subito portata via, ecco, chiamano questo atteggiamento irrazionalismo. Quando una persona vuole ragionare, capisce, no, morte e risurrezione di Gesù non ha senso. Un po' come avevano fatto gli ateniesi quando Paolo ha cominciato a predicare nella loro acropoli, insomma. Ecco, il razionalismo, il ragionamento impedisce l'accoglienza della parola, cioè del mistero della morte e risurrezione di Gesù. La parola non è solo qualche buon, bel insegnamento dove Gesù insegna a volersi bene, ad avere buona educazione, eccetera. No, la parola è proprio il nucleo, il centro, lui, la sua persona, in quanto è venuto a morire e risorgere. E allora il razionalismo la butta via subito, la scarta immediatamente. Quelli che accolgono ma sono incostanti, ecco, questi sono, è chiamata la sfiducia. C'è tanta gente che si lascia subito sfiduciare, incomincia a vivere con Gesù, ma vede che c'è qualche difficoltà, che non è facile, e allora si scoraggia subito e dopo non riesce più e pianta lì. La sfiducia. Per le altre non dà nomi speciali perché sono abbastanza immediate, ugualmente queste della preoccupazione del mondo, la seduzione della ricchezza, non occorre dargli altri nomi, si capisce, le altre passioni sono sotto gli occhi di tutti. Queste, se stanno insieme con l'annuncio della parola, soffocano. Bisogna proprio allontanare qualunque altro desiderio e qualunque preoccupazione che il mondo ci mette davanti e che noi abbiamo preso su dal mondo. Portano frutto, e qui io trovo strano, e anche voi penso trovate strano, che di questo frutto si dica soltanto così, il 30, il 60, il 100 per 1. Ma che cos'è il frutto? Non ce lo dice né Gesù, né San Marco, e non ve lo dico neanche io. Cosa vuol dire questo frutto? Anche nel Vangelo di Giovanni, 12:24, viene detto che il chicco di grano caduto in terra, se muore, porta molto frutto. E poi anche dei tralci potati si dice che portano molto frutto. Però non viene mai detto cos'è questo frutto. Già Isaia anche diceva che la pioggia e la neve scende e fa portare frutto al seme. E diventa pane da mangiare, naturalmente, diventa quindi vita per l'uomo e perciò anche gioia ed energia. E allora rimane aperto qui alla interpretazione di ciascuno cos'è questo frutto. È il frutto della morte e della risurrezione di Gesù, è la salvezza degli uomini. Sono le persone che ricevono lo Spirito Nuovo, lo Spirito Santo, che diventano vino nuovo o otri nuovi per il vino nuovo che è Gesù o il suo Spirito. Portano frutto. Noi ci vediamo facilmente in questo frutto una vita capace di amare, di dedicarsi agli altri, di far crescere una società più umana, una società diversa. Ma è un po' un'interpretazione soltanto moralistica, non è sbagliata, ma non è nemmeno completa questa. Il 30, il 60, il 100 per uno realizza in pieno la benedizione di Dio. E forse ha fatto bene Gesù a non dirci che cos'è il frutto, e ha fatto bene San Marco a non indovinarlo lui, e forse facciamo bene anche noi a non specificare troppo, perché ci basta sapere che il frutto c'è. Accogliamo l'annuncio, la vita, la morte, la risurrezione di Gesù, la accogliamo in maniera esclusiva, cioè in maniera da escludere tutte le altre preoccupazioni, tutti gli altri interessi. Accogliamo e sappiamo che così la nostra vita diventa un dono di Dio per tutti. Porta frutto, diventa pane la nostra vita. In questo modo, perché c'è Gesù in noi, non perché noi diventiamo più bravi o diventiamo capaci di fare chissà che. Il Signore lo sa qual è il frutto. È meglio che noi non lo sappiamo nemmeno, così non ci vantiamo. Noi dobbiamo rimanere sempre umili. La faccenda dell'umiltà vale sempre, anche in questo caso. Anche se la nostra vita porta molto frutto, è meglio che noi nemmeno ce ne rendiamo conto del tutto, per non inorgoglirci, non insuperbirci, per non essere tentati di giudicare gli altri, per vivere con semplicità, attenti sempre e soltanto ad accogliere e comprendere la parola, a vivere, cioè a inserirci nel mistero della morte e della risurrezione di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.